Questa mattina continuiamo la meditazione dal titolo Ricevere la parola di Dio. Se vi ricordate, abbiamo detto che il Signore parla e parla per trasformare. Parla, quando parla, ha nel cuore, nella mente, una volontà e una volontà che servono proprio a cambiare le cose, le persone alle quali Lui si rivolge. Dio parlò, abbiamo letto, e la cosa fu. Quindi lo scopo del Signore è proprio quello di trasformare. Sono chiusi? Questo qua. Lo scopo del Signore è quello di trasformare le cose, le persone alle quali Lui si rivolge. All'origine c'era una massa che era vuota e informe, Dio parlò e quello che era vuoto e quello che non aveva forma acquisì un contenuto e acquisì una forma. Non c'è cosa più deludente agli occhi di Dio di quando la sua parola non si concretizza, non realizza quello che la parola stessa afferma. E direi proprio che la condanna principale poggerà su questo fatto, che Dio ha parlato e le persone non si sono lasciate vivificare, illuminare da questa parola, per cui Dio la dava allo scopo di portare, di conferire vita. E quando noi chiudiamo il nostro cuore davanti alle proposte di questa parola, perché la parola di Dio è una parola che ha delle proposte, che ha una potenza, un potere nei confronti della nostra anima, del nostro spirito, noi che siamo creature di Dio, che siamo stati creati a sua immagine, a sua somiglianza, questa parola, come noi la udiamo, ci rendiamo conto che ci troviamo davanti a una parola che non è una parola di uomo, ma è la parola di Dio, la quale, dice in Tessalonicesi, opera efficacemente, cioè porta a compimento quello che essa stessa afferma. Allora, leggiamo nel libro di Daniele, al capitolo 9, alcuni versetti. Daniele 9, dal versetto 1 al versetto 7. Nell'anno primo di Dario, figliuolo di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui l'Eterno aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovine era di 70 anni. E volsi la mia faccia verso il Signore e Dio per dispormi alla preghiera e alle supplicazioni col digiuno, col sacco e con la cenere. E feci la mia preghiera e la mia confessione all'Eterno, al mio Dio, dicendo: «O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e continui la benignità a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo condotti iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. E non abbiamo dato ascolto ai profeti, tuoi servi, che hanno parlato in nome tuo, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia, come avviene al dì d'oggi, agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini e lontani. In tutti i paesi dove tu li hai cacciati a motivo delle infedeltà che hanno commesse contro di te». Ecco, fin qui. Allora, questo testo del libro di Daniele mi parlava in modo particolare. Noi sappiamo che a un certo punto Daniele fu accusato, pochi capitoli prima, perché invece di adorare il re, l'imperatore, lui adorava il Signore, apriva le porte della sua finestra e stava davanti al Signore e lo invocava. E faceva esattamente quello che Salomone disse nella sua preghiera, nel Libro dei Re. A un certo punto, quando Salomone dice: se questo popolo, già preannunciando la deportazione, se questo popolo sarà portato in un paese straniero, ma se di là si umilia Se di là, dice, invoca il tuo nome, guardando la città tua santa, tu, dice, abbi pietà di loro. Tu abbi pietà di loro. E questo fatto è meraviglioso. Lui, al capitolo 6, continuava, nonostante il divieto, continuava ad adorare il suo Dio, a guardare al Signore. E leggeremo anche al capitolo 1, sempre di Daniele, che a un certo punto Daniele prese nel suo cuore la risoluzione di non contaminarsi con le vivande del re, ma il suo desiderio era quello di essere fedele al suo Dio, di amare il suo Dio, amarlo anche in terra straniera, dove volevano, oltre a cambiargli il nome, volevano anche cambiare, proprio trasformare la sua identità, plagiandolo e dandogli la forma degli usi e dei costumi, della cultura di questo impero pagano. Allora Daniele continuava a pregare e a invocare il suo Dio. Ma la cosa che mi colpisce molto di questa preghiera è che, nonostante Daniele fosse un uomo fedele, fosse un uomo fermo, un uomo che amava il Signore, nonostante questo lui dice: noi abbiamo peccato, noi ci siamo condotti iniquamente, noi abbiamo operato malvagiamente, noi ci siamo ribellati, noi ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni, noi non abbiamo dato ascolto ai profeti, ai tuoi servi che hanno parlato in nome tuo. E lui fa questa preghiera. Ripeto, in qualche modo vi ritroviamo i contenuti di Prima Re, capitolo 8, versetto 46, quando Salomone fa esattamente questa preghiera. Dice: se loro, quando saranno nell'afflizione, quando saranno lontani in un paese straniero, se di là cercano il tuo nome, se di là ti invocano, ti cercano, gridano a te, tu, dice, dal tuo cielo abbi pietà di loro e riconducili nella loro terra. Ma sappiamo che per Israele la terra, il concetto della terra di Gerusalemme, aveva un significato tutto particolare, la città di Dio. E allora perché Daniele prega in questa maniera? Perché parla sempre al plurale? Ma io credo proprio che dentro vi è la grande consapevolezza che Daniele e il suo popolo non erano due cose distinte. Sapete, il nostro orgoglio, il nostro egoismo, il nostro egocentrismo ci porta sempre a vedere gli altri al di fuori di noi. La società va male, no? I discorsi che si fanno normalmente al bar, ovunque: ah, questi politici, ah, queste persone. Cioè, viviamo in un mondo di persone che sono slegate fra di loro, perché il problema è sempre degli altri. Abbiamo dei politici che non capiscono niente, diciamo, no? In un'azienda, oppure si dice: abbiamo dei responsabili che non capiscono niente. Ebbene, la caratteristica di Daniele è che diceva: se loro peccano, se loro sono iniqui, se loro sono corrotti, è anche un problema mio. Sapete, il Signore non ha ragionato così quando è venuto per salvarci. Poteva dire: butti ipocriti, bugiardi, farisei. No, ha detto: se voi vivete nel peccato, è un problema mio. Perché? Perché Egli è il creatore, Egli è il proprietario. E il proprietario sa che cosa vuol dire. E Daniele è un uomo, veramente un uomo di Dio, perché ha un senso di proprietà dei fatti, delle situazioni, del popolo al quale lui appartiene. Non si vede separato e nucleato dal contesto nel quale Dio l'ha messo, ma si vede una parte integrante del popolo al quale egli appartiene. I miei padri sono i miei padri. Se i miei padri hanno peccato, è un problema anche mio. Allora, quello è il suo popolo, quella è la sua terra, quella è la sua Gerusalemme. E questo cambia le cose. Il Signore dice: ama il tuo prossimo. Cosa vuol dire ama il tuo prossimo? Non soltanto perché è prossimo a te fisicamente, mi viene da dire, ma perché è tuo, ti appartiene e tu appartieni a loro. Vi ho raccontato quell'esperienza che ho fatto mentre ero una mattina sulla spiaggia. La prima riflessione che passava nella mia testa è stata: quanti siamo? Siamo in troppi, no? Perché tutte queste persone che passavano, quanti siamo? Ma poi lo Spirito Santo mi ha subito ripreso. Sauro dice: guarda che stai guardando male, stai guardando come guardano tutti gli uomini, guarda di nuovo. E riguardando di nuovo vedevo tutte queste anime, la donna incinta, la persona grassa, quella che zoppicava, quella, dice: vedi, ognuna di loro è un'opera mia. Ognuno di loro è un'opera mia. Ciascuno di loro è un'opera mia. Io conosco uno ad uno. Io mi sto occupando di curare nel dettaglio ogni particolare della vita di ognuno di loro. E tu stai sbuffando perché siamo in troppi? Abbi pietà, prega per ciascuno di loro. Questo è quello che voglio da te, che tu abbia il mio cuore. Non il tuo cuore frivolo, un cuore di giudizio, un cuore che non trova mai requie. E allora, veramente, questo era il sentimento, lo spirito che animava Daniele nel dire: noi abbiamo peccato, ci siamo condotti malvagiamente. Come tante volte ci sentiamo appagati dal fatto che, proprio quell'appagamento del fariseo, vi ricordate il fariseo cosa diceva? Signore, ti ringrazio, io non sono come quelli là, perché io sono fedele. Io ti amo, io pago, io faccio questo, io faccio l'altro. Ma perché un cuore del genere non piace a Dio? Perché è un cuore egocentrico, è un cuore che bada solo a se stesso. E chi tesoreggia per sé non è ricco in vista di Dio. È un cuore che ha disegnato un'area che è l'area soltanto del suo egoismo, dei suoi interessi. Se lui sta bene, va tutto bene. Se lui va male, va tutto male. E invece nel caso di Daniele, qui vi troviamo il cuore di un uomo che sta davanti a Dio, veramente, il cui cuore soffre e gioisce in funzione della sofferenza e della gioia del cuore di Dio. Il suo cuore è il cuore di Dio, e questo è fondamentale. E non solo è unito al suo popolo, ma c'è un altro aspetto, che è unito anche nel loro peccato. Nel senso, lui dice: noi abbiamo operato malvagiamente, noi ci siamo condotti iniquamente. E questo è ancora meraviglioso, perché non vede il peccato degli altri come un evento che non lo riguarda, ma dice: il loro peccato è anche il mio peccato. Altro che la condanna del fariseo che dice: Signore, ti ringrazio, pensando solo a se stesso. Ma come cambia la situazione? E quanto siamo, dobbiamo dire, farisei, quanto siamo egocentrici, come il nostro raggio sia soltanto limitato, ripeto, a noi, e la nostra visione sia concentrata su noi stessi. Allora, noi abbiamo peccato, noi ci siamo allontanati, noi non abbiamo dato ascolto ai tuoi profeti. Perché? Ma perché noi siamo un dono gli uni per gli altri, ciascuno non vive per se stesso. E che dramma sarebbe terminare la nostra vita avendo solo ed esclusivamente pensato a noi stessi. Io vedo che tanto più diamo spazio al nostro orgoglio e al nostro egoismo, e tanto più siamo insoddisfatti. L'essere egocentrici, l'aver posto noi stessi al centro di tutto, non ci appaga. E attenzione, vedo anche, ho 2, 3, 4, 5 esempi davanti a me di genitori che hanno detto, hanno fatto questo ragionamento, questa pensata: non voglio che i miei figli siano privati delle cose che io non ho avuto, no? E voglio che i miei figli abbiano tutto, dei bei giochi, una casa accogliente, tanto affetto, tanto amore. E ho visto in certi casi delle reazioni spaventose. Spaventose. In termini proprio di egoismo, di egocentrismo. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che sa solo il Signore, fratelli e sorelle, sa solo il Signore. Solo Lui sa cosa è bene per noi stessi e per i nostri figli. E qui dice proprio, ci siamo condotti iniquamente, abbiamo peccato, non abbiamo dato ascolto alla tua parola. Questo è l'aspetto fondamentale che dobbiamo avere nel cuore. Non abbiamo dato ascolto alla tua parola. Tante volte noi diciamo, ma è giusto questo, ha senso questo, appellandoci al nostro buonsenso e al nostro credo, alla nostra cultura. Dice, ma noi ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti, dalla tua parola, ci siamo ribellati, non abbiamo dato ascolto ai tuoi profeti che hanno parlato in nome tuo. Allora, veramente Daniele era consapevole del suo peccato, dei peccati del suo popolo, e si umiliava vedendo il peccato che c'era attorno a lui come il suo peccato. Questo è un altro aspetto fondamentale proprio che il Signore mi sta, sul quale il Signore mi sta parlando questi ultimi tempi. Ancora un altro aspetto del nostro egocentrismo sta proprio nella nostra malvagità, sta proprio nel vedere il peccato negli altri e di vederlo cercando sempre di mettere in evidenza la nostra lontananza, la nostra santità rispetto a colui o a colei che vive in un certo peccato. Cioè tendiamo, quando vediamo qualche cosa di brutto al di fuori di noi, di subito andare a recuperare dentro di noi quelle cose che evidenzino sempre di più e diano evidenza alla lontananza che noi abbiamo rispetto a quel peccato. Signore, ti ringrazio che io non sono... E invece nel caso di Daniele era diverso. Questo perché? Perché la nostra capacità di vedere la bruttura di qualunque peccato c'è perché in noi c'è esattamente quel peccato. Cioè riconosciamo quello che è al di fuori di noi perché è dentro di noi. Per questo Daniele si umilia e non vede il peccato dei suoi padri, di coloro che sono attorno a lui, come un qualcosa che non lo riguarda. Lui sta dicendo, Signore, il peccato dei miei che io vedo, che io sento dentro di me, produce in me non il giudizio egoistico, egocentrico, sì da sentirmi diverso da loro, ma produce in me confessione. Perché il Signore ha assunto su di sé i peccati di tutta l'umanità e Lui è stato crocifisso per quei peccati. Se noi assumiamo un atteggiamento di giudizio, noi offendiamo la croce, noi rinneghiamo la croce. Ma sulla croce il Signore muore per l'umanità. Egli riceve il peccato dell'uomo ed egli lo porta sulla croce. Il peccato produce in lui sofferenza, egli era l'uomo del dolore, non l'uomo della rabbia. In me genera rabbia quando vedo le brutture e le storture, ma nel Signore tutto questo generava dolore. E io devo umiliarmi davanti a questo e dire, Signore, abbi pietà di me, perché sono un uomo che non conosce le tue vie e ho bisogno veramente di conoscere le tue vie, di sondare proprio le tue vie. Allora, Daniele, per questi due motivi, abbiamo detto, l'essere parte del suo popolo, identificato a pieno titolo col suo popolo, ma anche identificato col peccato, quello che lui vedeva, produceva in lui amarezza, sofferenza, pianto e confessione di peccato. E un esempio che qui va fatto e ci sta sempre bene, una mamma che ha un figlio che finisce in carcere piange tutti i giorni per questo figlio. Come pensa al figlio, le lacrime gli scendono dagli occhi. Ma una che non è madre, quando sente parlare del figlio in carcere, dice, ah, potevi educarlo meglio quel figlio. Quanti errori che ha fatto quella donna lì, se stava più accorta, se invece di fare quello che ha fatto E noi spesso siamo così. Non me ne vogliono le suocere, ma siamo un po' come la suocera, no? Che a cui non va mai nulla bene. E allora qui invece il Signore ci dice: se tu hai il cuore di madre e di padre, i tuoi occhi conosceranno, come ci dice l'Apostolo Paolo, il ministero delle lacrime. Voi sapete bene come con lacrime, dice, io vi ho scongiurato come un padre, come una nutrice che cura teneramente i suoi figli. Dice, io vi ho esortato, vi ho scongiurato. Ma questo fatto è fondamentale. Il cuore di un padre, il cuore di una nutrice, il cuore di una madre. E questo, la sconfitta del popolo rappresentava la sconfitta di Daniele. La deportazione in una terra straniera, la sofferenza, l'umiliazione, l'onta che riguardava tutto il popolo, ebbene, era anche l'onta, l'umiliazione, la sofferenza di Daniele. Non c'era il popolo e Daniele, c'era soltanto quest'uomo, questo profeta di Dio che vibrava all'unisono col cuore di Dio, per quello che Dio stava facendo. E questo è veramente meraviglioso. Era una situazione proprio di unione totale. E direi che i nostri occhi carnali non riescono mai a vedere fino in fondo quanto questa verità sia profonda. Ma pensate ad esempio alla sconfitta del popolo di Israele in occasione della battaglia e della presa di Ai, di questa città, no? Il popolo voleva conquistare questa città, ma c'era in mezzo al popolo dell'interdetto, c'era qualcuno che aveva peccato. E guardate, tutto il popolo riportò una sconfitta con dei morti grave e il Signore benedisse questo popolo quando effettivamente il peccato fu rimosso e quando agirono conformemente alla parola di Dio. E ripeto, noi siamo e viviamo in una cultura individualista. Quello che conta è l'individuo, no? È ciascuno. Ma agli occhi di Dio questo è un aspetto molto importante. E questo è tanto più importante relativamente alla Chiesa, il corpo di Cristo. Non è un membro quello che ha valore nella Chiesa. Il Signore ha scelto di intrattenere relazioni col mondo non attraverso una persona, ma attraverso la Chiesa. E guardate come le membra sono collegate e interagiscano fra di loro costruttivamente. Cioè, la mia mano può anche essere forte, ma se poi il mio cervello perde completamente la memoria, tutto il mio corpo. Quando mia madre si ammalò del morbo di Alzheimer e mi rendevo conto che cominciava attorno ai 75 anni a non ricordarsi più niente, a perdere la memoria, a un certo punto fra me e me pensavo, beh va bene, un fatto che riguarda la memoria, il suo fisico non ne porterà danno. Invece mi sono accorto come progressivamente il fisico per la malattia, che uno dice ma riguarda il cervello, no, il fisico no. Tutto il corpo pian piano ha subito questa perdita della memoria, questa perdita addirittura della sua identità, perché non sapeva più negli ultimi tempi proprio chi fosse lei e chi ero io. E io la guardavo, la osservavo, faceva fatica nei suoi movimenti, non riusciva più a parlare pian piano. Il processo è culminato con la morte fisica. Ma questo è importante. Non pensiamo mai che noi viviamo per noi stessi e non pensiamo mai che la nostra vita sia un fatto che riguarda solo noi. Noi siamo, anche se noi non lo crediamo e non lo vediamo causa la nostra carnalità, noi siamo collegati gli uni con gli altri. E vedo come nella società si fa fatica a capire questo fatto, perché siamo egoisti, egocentrici. Chi fa le pulizie non è meno importante di chi ha certe leve del potere in mano. Tutti agli occhi di Dio. Anzi, dice, quel membro che noi stimiamo essere meno importante, in realtà gioca un ruolo così fondamentale. Perché la Chiesa è importante che, che stia sana, ogni membro stia sano. Perché la malattia di un membro avrà certamente un'interferenza importante sul resto del corpo. Allora Daniele cosa dice? Io sono parte del corpo. Se questo corpo si è degenerato a tal punto per cui Dio l'ha dovuto porre sotto sanzione, portandolo in una terra straniera, è un fatto che riguarda me. Altro che è un fatto che riguarda l'altro, io vado via. No, no, riguarda me. Come fondamentale. È in qualche modo un problema mio. E oserei dire è anche colpa mia. Questo è un punto fondamentale. E per questo il Signore dice, ama il tuo prossimo come te stesso. Perché quello che è prossimo a te stesso, no? È fondamentale. Gli esperti di religione, quando videro quel malcapitato, passavano dal lato opposto, dicendo, ma guarda tu, io non sono diverso da loro nella mia umanità. Sono peggio di loro. Ma un samaritano, dice, vedutolo, ne ebbe pietà. Si avvicinò e cominciò a fasciare, a ungere e a lenire le ferite del malcapitato. Questo fatto è importante. Forse tante volte siamo talmente pieni di dottrina che dimentichiamo l'ABC. Quello che sto dicendo ora è l'ABC, no? Della misericordia, della compassione, della pietà, dell'appartenenza, del senso di proprietà. È di questo che stiamo parlando. Allora lui ne ebbe compassione, si chinò e cominciò a fasciare, a curare, a lenire. Poi lo mise sul suo asino, noi diremmo per carità, che questa persona non entri mai in casa mia, Lo mise sul suo asino, lo portò all'albergo, pagò e disse, poi guarda, quello che spenderà di più, quando ripasso, io te lo darò. Questa è la figura del Signor Gesù, del Salvatore, del Benefattore della nostra vita. Ma perché siamo stati così graziati, benedetti e arricchiti? Perché noi a nostra volta possiamo essere di benedizione. Perché attraverso di noi l'Evangelo della grazia si manifesti a questo mondo di individualisti, di orgogliosi, di presuntuosi come lo siamo noi. Quello che vediamo negli altri esattamente lo vediamo e lo riconosciamo perché è presente in noi. Se noi non ci fossero quegli elementi non potremmo neanche dare un carattere e una visibilità a quello che vediamo al di fuori di noi. Allora, proprio mentre eravamo in vacanza abbiamo meditato il libro di Daniele e abbiamo anche letto qualche capitolo del profeta Geremia e anche in questi ultimi tempi ho letto alcuni capitoli del profeta Geremia che si colloca nel periodo proprio pre-deportazione. Allora mi colpiva tanto anche guardando il libro di Daniele come il Signore con una cura particolare si rivolge a questo imperatore pagano. Noi potremmo dire, è un pagano, lascialo stare, dice non, tanto è una boccia persa, tanto, ma guardate come il Signore invece ne ha cura. E come Daniele, per contro, sta davanti a questo imperatore pagano riconoscendo la signoria di Dio a 360 gradi. Cosa che spesso io non vivo, dico la verità, e per questo la lettura, la meditazione di questo libro mi ha ulteriormente umiliato. Perché? Da un lato Daniele gli dice tu sei quell'imperatore al quale l'Iddio dei cieli ha dato l'impero, la potenza, la forza e la gloria. Daniele 2, versetto 37. Tu sei quell'uomo al quale l'Iddio dei cieli ha dato tutto questo. E sapete, contrariamente, il popolo di Dio cosa faceva? Non faceva altro che pregare, che gridare al Signore perché il Signore li liberasse e potesse effettivamente fare di questo popolo un popolo vittorioso, un popolo glorioso, esente da qualunque tipo di asservimento, di sconfitta. E tante volte questo è il problema della nostra vita. Non ci rendiamo conto, come il popolo non si rendeva conto, che quella deportazione non era un fatto occasionale, un incidente di percorso, ma era la volontà di Dio per il popolo. Il popolo, noteremo, che non fa altro che lottare contro quello che Dio stava facendo, come se il Signore fosse avulso e staccato dalla realtà che li caratterizzava. Tante volte noi diciamo, perché subiamo un'ingiustizia in un contesto o nell'altro, sto aspettando che Dio mi faccia giustizia. E è comprensibile una preghiera del genere. Ma forse il Signore ci vuol dire, sto aspettando che tu riconosca che quell'ingiustizia che ti mando, la mando io. Perché da un lato noi anteponiamo la nostra fame di giustizia per star bene noi come individui, no? E diciamo, ma come? Dio è mio Dio, mi deve far giustizia, mi deve far star bene, no? E le cose devono andare bene. Però dall'altro il Signore dice, guarda che le ingiustizie, le sofferenze, i dolori che stai patendo, te li sto mandando io. Io sono il Signore. Ci credi o no che io sono il Signore? Allora il popolo continuava a lottare contro Dio al tempo di Geremia e non voleva assolutamente accogliere le profezie, l'interpretazione dei fatti e degli eventi che Geremia dava, perché dico, è impossibile che Dio, noi che siamo suo popolo, noi che conosciamo la verità, noi che lo adoriamo, perché guarda, prendete Isaia capitolo 58, dice questo è un popolo che tutti i giorni prendono piacere nell'invocarmi, nel stare davanti a me, nel fare le feste. Quindi da un punto di vista formale, questo popolo non mancava in niente, faceva quello che Dio chiedeva di fare, solo che il loro cuore era da un'altra parte. E allora, a un certo punto la predicazione invece di Geremia qual era? Sottomettetevi. Visto che il Signore vi sta deportando, visto che il Signore sta facendo quello che sta facendo, non ti ribellare. Vi ricordate Giobbe capitolo 36? Se uno invece di ribellarsi si sottomette, ascolta, allora c'è una speranza per lui di finire i suoi giorni nel benessere. Ma se invece si ribellano, fanno la fine degli stolti. Allora le circostanze, fratelli e sorelle, della nostra vita, i fatti, gli eventi, sono esattamente la parola di Dio per noi. Sono esattamente la parola di Dio per noi. Allora, qual è il messaggio che ci dà Daniele? Daniele entrò nei piani di Dio, non lottando contro questi piani, riconoscendoli, sottomettendosi ad essi, e invitò il popolo, ora non abbiamo tempo, ma ci sono dei versi meravigliosi in Geremia 27 in modo particolare, Geremia 29, dove dice abitate il paese nel quale Dio vi manda, coltivate la terra, mi viene in mente Salmo 37, coltiva la fedeltà nel paese in cui Dio ti mette, fai, cerca il bene del paese, perché dal bene, dalla prosperità di questo paese dipende anche il tuo bene e la tua prosperità. Il Signore invitava sempre il popolo. E guardate, lo stesso peccato lo ritroviamo al tempo di Gesù. Perché Gesù non è accolto come Geremia non è stato accolto? Ma perché volevano il liberatore dall'asservimento romano. È impossibile che noi che siamo tuo popolo viviamo in questo stato. Ma mai hanno pensato che vivevano in quello stato a causa del loro peccato e che quello che stava avvenendo era parola di Dio per loro. Quindi la nostra tendenza, noi non siamo diversi dal popolo nel 538 avanti Cristo, al tempo in cui avvenivano queste cose, non siamo diversi del popolo al tempo del Signor Gesù. Siamo esattamente uguali. Ci vediamo noi totalmente buoni, assolutamente trattati ingiustamente, come se quello che ci accade non fosse il piano di Dio per noi. Tutti i particolari della nostra vita, siccome Dio regna, è Signore, sono sotto il suo controllo e sono esattamente la parola che Dio ha per ciascuno di noi. E se ha questa parola è perché vuole suscitare in noi una preghiera, uno stare davanti a Lui. che sia veramente per la sua gloria. Passiamo dalla situazione che riguarda il popolo nel rapporto col suo Dio, sempre questo individualismo, abbiamo detto, che ci porta a vederci o trattati ingiustamente oppure non legati comunque ai peccati, alla sorte dei malvagi. Passiamo a vedere come Dio invece tratta ogni essere umano. E anche se non abbiamo il tempo, ma brevemente, vediamo Nebuchadnezzar, questo imperatore pagano che la storia ricorda come Nebuchadnezzar. E a un certo punto vediamo al capitolo 2, all'interno di Babilonia, di questo impero dei Caldei, c'è un uomo di Dio, ci sono degli uomini di Dio, Daniele e i suoi amici. E guarda caso Nebuchadnezzar fece un sogno. Mi viene da dire, i fatti che accadono attorno a noi, gli eventi anche macroscopici, perché questo era un evento macroscopico, qui abbiamo a che fare con un imperatore. Ricordate quando vede la statua, no? La testa d'oro rappresenta l'impero di Nebuchadnezzar, un impero per splendore, per bellezza, per gloria. E a un certo punto lui fece questo sogno e disse, era talmente turbato da questo sogno, ma questo sogno glielo aveva fatto fare il Signore, e che a un certo punto dice, se non trovo nessuno che mi dà la rivelazione di questo sogno, io ammazzo tutti i magi, gli astrologi, i sapienti, gli indovini. E fra questi vi era anche Daniele e i suoi amici. Se vi ricordate, Daniele osò davanti al Signore. Perché prima chiamò il capo delle guardie e disse, senti, introducimi dall'imperatore. E dice, guarda, dammi del tempo, ma io ti darò la rivelazione. Questo non vuol dire essere spavaldi. Questo vuol dire riconoscere che quei fatti, quegli eventi, riguardavano lui. Noi potremmo dire, ma forse riguarda qualcun altro. No, no, lui si impegnò in prima persona. Disse, dammi un po' di tempo, e Daniele pregò il Signore, sapendo che la vita sua e di tutti questi magi, astrologi, incantatori, dipendeva da questo decreto perentorio del re. E lui pregò, e la notte il Signore gli diede l'interpretazione. Lui si presentò il giorno dopo a Nebuchadnezzar, dicendo chiaramente che quella interpretazione... Attenzione, vi ricordate, Nebuchadnezzar non aveva raccontato il sogno, perché altrimenti quelli poi avrebbero fatto della filosofia. No, no, dice, quello che veramente parla da parte di Dio, siccome avrà la rivelazione, conoscerà anche il contenuto del sogno. E il Signore gli aveva fatto fare questo sogno. Quando Daniele si presenta a Nebuchadnezzar, dice, tu hai sognato questo, questo, questo. Una grande statua, testa d'oro, petto d'argento, ventre e cosce di rame e le gambe di ferro e i piedi ferro misto ad argilla. E lui era così. Sì, ma cosa vuol dire? Vuol dire questo, che ci sarà, c'è un impero potente che è il tuo impero. Tu sei quel re, quell'imperatore al quale l'Iddio dei cieli ha dato l'impero, la potenza, la forza e la gloria. Guardate come discerne il piano di Dio e la signoria di Dio. L'imperatore supremo ti ha dato, ma anche il tuo impero finirà. A te seguirà un altro impero, che è quello di Persia, che è il petto d'argento. All'impero persiano ne seguirà un altro, che è quello greco, che è il ventre e le cosce di rame, e poi seguirà un impero duro, forte, come è forte e duro il ferro, e quello è l'impero romano. Questo calpesterà, schiaccerà, e poi dice si staccherà una pietra, non per mano d'uomo, e colpirà tutto l'impianto umano, e questo si sgretolerà alla presenza di Dio. Pensate che rivelazione Dio diede a un pagano. Noi tante volte diciamo, ma è meglio neanche considerare quella persona lì, che tanto non conta niente. Il Signore si rivolge a tutti E poi Nebuchadnezzar cosa fa? Costruisce una bella statua. Ha questa bella rivelazione, questa rivelazione gloriosa, meravigliosa, ma c'era un peccato nel suo cuore. Daniele glielo dice fin dall'inizio: tu sei l'imperatore al quale l'Iddio dei cieli ha dato potenza, gloria, forza ed onore. Ma lui aveva un amore per se stesso e una stima e un'alta considerazione di se stesso. Sicché aveva sognato questa statua, cosa fa? Costruisce una bella statua. Una statua alta, 30 metri, larga 3 metri, tutta d'oro. Dice: siccome io sono la testa d'oro, ora devo magnificare, ho ricevuto questa rivelazione, devo magnificare il mio impero. E Sadrach, Mesach e Abednego non si inchinavano davanti a questa statua, come facevano tutti gli altri. Gli invidiosi lo vennero a riferire al re, e a un certo punto il re intimò loro di inchinarsi e di ubbidire. E loro dice: tu fai pure quel che vuoi della nostra vita. Noi adoreremo e serviremo soltanto il Signore, il Dio nostro. Allora dice: date ancora maggior vigore alla fornace e questi uomini siano buttati dentro, perché siano messi a morte, condannati, uccisi, sterminati. Tant'è vero che gli uomini che si avvicinavano alla bocca della fornace morirono per le vampate di calore, tanto era alta la temperatura che si era sviluppata all'interno di questo forno. Li buttarono dentro la fornace. A un certo punto guardarono dentro la fornace e dentro la fornace non c'erano più 3 uomini, ma ce n'erano 4. E il quarto era simile a un angelo. Fratelli, cosa vuol dire? Vuol dire che anche se noi ci troviamo nella fornace ardente, non dobbiamo mai temere. Se siamo uniti a Dio, ebbene il Signore non ci lascerà mai soli. Gli angeli di Dio si accampano proprio dove noi maggiormente soffriamo e peniamo, se è per la gloria di Dio. E come videro questo fatto, ancora Nebuchadnezzar disse: ma qual è l'Iddio grande e potente che può fare queste cose? Seconda rivelazione, si rese conto che Dio era grande, glorioso, potente e che poteva veramente salvare coloro che gli erano fedeli. Ma cosa produsse questo evento nel cuore di Nebuchadnezzar? Noi ci saremmo già stancati da un pezzo, Dice: ma gli ho parlato tanto, gli ho detto, gli ho fatto tanto, che noi diremmo come quel tale che disse: toglilo via. Dice: no, lascialo lì, lo concimerò, quella pianta, lo scalzerò, toglierò le pietre, farò di tutto perché porti frutto. E poi, se dopo aver fatto tutto non porterà frutto, allora sì. Allora, un altro sogno importante, un albero, la cui vetta, dice, giungeva fino al cielo. Ma a un certo punto, quando fu dato un ordine, i suoi rami furono tagliati, buttati per terra, e il suo tronco fu tagliato, ma rimase soltanto come un mozzicone, come un mozzo. Allora Daniele ancora viene chiamato e Daniele dice: imperatore Nebuchadnezzar, questa è la rivelazione, quell'albero alto, potente, la cui vetta giunge fino al cielo, sei tu, al quale l'Iddio dei cieli ha dato gloria, onore e potenza. Cioè gli sta dicendo: tu non sei altro che uno strumento, Dio ti ha dato quello che tu hai, tu sei solo carne e sangue, il Dio. E fratelli e sorelle, quello che Dio ci dà non ce lo dà perché noi tesoreggiamo per noi, ma perché possa essere pane spezzato e vino versato. Allora tu hai ricevuto tutto questo e l'hai ricevuto da Dio. perché tu riconosca che il cielo domina. Questa è la visione. Perché tu riconosca che il cielo domina. Ti sia gradito il mio consiglio. Alla fine gli disse, dopo l'interpretazione, poni fine ai tuoi peccati con la giustizia, alle tue iniquità con la compassione. Guardate la misericordia del Signore. Dice, perché attenzione, stai per essere falciato e tagliato dal regno degli uomini. E guardate ancora la misericordia del Signore. Quel decreto non fu promulgato, mandato ad effetto di lì a qualche giorno. Passarono 12 mesi. E sapete in capo a 12 mesi cosa faceva ancora Nebuchadnezzar? Bello bello così, come l'imperatore se ne stava sulla tua terrazza regale e dire, non è questa la grande Babilonia che io ho edificato con la forza della mia potenza, con la mia intelligenza. Una voce arrivò dal cielo e quello che aveva sognato dopo 12 mesi si realizzò. Oh, quanto è grande la misericordia del Signore. E vedendo Nebuchadnezzar non vedo soltanto il suo peccato. Come ho detto, la nostra capacità di riconoscerlo è perché in noi c'è tutto. Il Signore mandò ad effetto quello che gli aveva detto. Fu cacciato fra gli uomini. E questa non è una favoletta. La storia non ci riporta questi fatti, solo la parola di Dio. Divenne come un animale. Il suo desiderio fu quello di stare con gli animali. E Dio gli mutò il cuore. Gli crebbero i peli come le penne agli animali. E lui doveva stare in mezzo agli animali. Quindi lo mandarono dove lui voleva stare. Perché il Signore dice, ora ti rendo quello che tu sei. Siccome tu stai accentrando tutto su di te, ti rendo quello che tu sei. E divenne un animale. La rugiada, la nutrirsi con l'erba, esattamente come un animale. Voi lo immaginate i suoi sudditi? Quando videro questo spettacolo, ridotto un animale. Ma poi cosa dice la parola di Dio? La ragione mi tornò. È come un rientro nell'uomo che Dio ha creato, che sta davanti a Dio. La ragione mi tornò e io riconobbi che l'Eterno regna e che Egli ha il potere in mano e che Egli lo dà a chi vuole, che Egli ha il potere di umiliare coloro che camminano superbamente, con orgoglio. E alla fine, dopo tutte queste situazioni, vediamo Nebuchadnezzar che si converte. E sapete, quello che Dio ha fatto in lui lo ha scritto a tutti i re, a tutti i potenti. Ora dice, scrivo a tutti, perché tutti sappiano. Pensate che testimonianza. Che ripeto, i libri di storia non ci riportano. Ma pensate che lettere, che testimoniavano nel particolare quello che Dio ha fatto, dice, nella mia persona, che sono la testa d'oro di quest'epoca, di questo tempo. Allora, cosa vediamo? Un uomo che sta davanti a Dio e questo suo stare davanti a Dio in sottomissione, in umiliazione, gli permette di essere l'elemento centrale di quello che avviene a livello macro. Noi diremmo, il macro non mi interessa, perché tanto cosa c'entro io col macro? Ma no, il macro riguarda me, la società, l'ambiente. Per questo il Signore dice, pregate per quelli che sono in autorità, per questi e per gli altri, governatori, re, principi, no? Perché voi siete in mezzo a loro. E voi? Cosa diversa fu per il nipote, Belsazzar. Perché quest'uomo, a un certo punto, vide mozzicone di mano sul muro che scriveva Mene, mene, tekel, tekel, ufarsin. Dio ti ha pesato, Dio ti ha trovato mancante e il regno ti è tolto. Quando Daniele, penso ormai Daniele avanti negli anni, si presenta davanti a lui, lo tratta in modo ben diverso rispetto al nonno. Dice, se tu mi dai la spiegazione di queste cose qui, io ti riempio d'oro e di porpora e se tienti per te il tuo oro. Perché? Perché è la moglie a dire, guarda che nel regno c'è un uomo. E lui sapeva molto bene quello che Dio aveva fatto nella vita del nonno. Sapeva molto bene la potenza di Dio e quello che Dio aveva potuto operare, ma se n'era completamente dimenticato, l'aveva completamente messo a parte. E la moglie dice: guarda che c'è un uomo nel tuo regno, si chiama Daniele, è lui di cui Dio si è servito per svelare i misteri. Tant'è vero che Belsazzar morirà la notte stessa. A lui non gli danno, gli sono dati 12 mesi. Non c'è spazio per lui per un altro sogno. Questo attiene ai misteri e alla sapienza di Dio. Ma perché questa meditazione? Proprio per dirvi e per riflettere insieme come abbiamo bisogno e come dobbiamo essere consapevoli che i piani di Dio vanno ben oltre quello che noi immaginiamo o pensiamo. Io penso che la povertà mia, nostra, del nostro tempo, sia da ricondurre al fatto che siamo troppo impegnati per la nostra vita di individui, e che il nostro individualismo non ci permette, il nostro egoismo non ci permette di poter svolgere quel ruolo, quella funzione fondamentale. Ora, il Signore ha i suoi tempi, ha le sue dispensazioni, ha i suoi piani, ma siccome la parola di Dio dice: quando Dio tornerà, troverà egli la fede sulla terra. Siccome la parola di Dio dice che la carità dei più si raffredderà, abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, di esortarci tutti i giorni e dire: Signore, salvaci da noi stessi, non dai nostri politici, non dalle malvagità degli altri, ma salvaci da noi stessi, da questo amore smisurato nei confronti di noi stessi, e concedici la grazia di darti tutto il nostro cuore, perché possiamo dire: Signore, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà e sia santificato il tuo nome nella nostra vita. Amen.
Amen.